siamo collegati con Antonio Mazzeo, antimilitarista, insegnante, blogger, per parlare dei giochi di guerra nel Mediterraneo, perché il 13 aprile ha preso via Mare Aperto 2023, che è una delle più grandi addestramenti della Marina Militare Italiana. Viene organizzato e condotto due volte l'anno, questo è il primo dei due, e l'odierna edizione vede impegnate numerosissime unità navali e non solo. Ma ci saranno anche una settantina tra studenti e docenti di 14 università italiane arruolate in Marina per partecipare a questa maxi esercitazione aeronavale. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, ci puoi un po' raccontare intanto di questa mega esercitazione e poi anche della partecipazione degli studenti?
Ma, basterebbe guardare la cartina che è stata pubblicata con tutta una serie di divieti al sorvolo, alla navigazione di un'area che riguarda buona parte dell'Italia centro-meridionale. L'esercitazione si sta sviluppando nel Tirreno, nel Canale di Sicilia, nello Ionio, interessa la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, buona parte del Golfo di Cagliari è off limits, è vietato al transito delle unità navali. Ovviamente un investimento enorme nei poligoni già devastati dal punto di vista sociale e ambientale delle esercitazioni in Sardegna, penso Capo Teulada e Salto di Quirra. È un'esercitazione aeronavale, tra l'altro promossa dalla Marina Militare, ma a cui partecipano un enorme numero, più di 23 paesi, 12 membri della NATO e 11 paesi partner, dove vengono simulate guerre ai sottomarini, bombardamenti, operazioni navali, eccetera. E, come dicevi giustamente, è un'esercitazione che si svolge annualmente, si divide in due fasi, una primaverile e una autunnale, con l'aggravante che da due edizioni a questa parte a bordo delle unità navali da guerra, sia italiane che straniere, ci sono in qualità di consulenti legali e politici studenti di università italiane, e purtroppo stiamo assistendo a un'escalation di anno in anno, aumento il numero degli studenti e aumento il numero anche delle università.
Benissimo, quindi siamo di fronte, come dire, ad una escalation dell'inserimento degli studenti all'interno dell'apparato militare, ma anche dell'apparato industriale, come abbiamo visto in altre occasioni, e che in qualche modo segnala una tendenza perdurante e sempre più grave.
Ovviamente, perché qui non parliamo soltanto di relazioni di tipo industriale tra le università, i politecnici e il complesso militare industriale. Qui parliamo esattamente della cooptazione del sistema universitario che fornisce una lettura, una legittimazione politica di queste esercitazioni, ma ancora di più dal punto di vista delle analisi geostrategiche. Gli studenti a bordo non fanno mera assistenza, non guardano soltanto i giochi di guerra e i bombardamenti, ma al contrario partecipano nelle operazioni di pianificazione, alle operazioni di programmazione delle esercitazioni, e tra l'altro vengono simulate anche possibilità di intervento. Gli studenti e il loro know-how, la loro preparazione viene utilizzata anche per leggere come intervenire in caso di conflitto, che tipo di operazioni di intelligence e anche di intossicazione delle informazioni, di legittimazione degli attacchi, e pertanto, ripeto, un ruolo che non è soltanto di mera assistenza, ma in cui veramente le università, i docenti, ma soprattutto gli studenti vengono utilizzati per poter dare una lettura comprensiva di quelle che sono le guerre globali e permanenti del XXI secolo. In questo approccio, in questo nuovo approccio, perché è vero che è un'esercitazione della Marina, ma è un approccio culturale e politico della NATO, cioè agire non soltanto dal punto di vista militare, ma agire in una situazione di conflitto e di crisi, analizzando tutti i presupposti tipo politico, economico, sociale e industriale e anche infrastrutturale.
Indubbiamente. In tutto questo, questa esercitazione Mare Aperto, che dinamiche ha e come si svolge esattamente?
Il numero enorme di unità navali, di sottomarini e di aerei, cacciabombardieri, pattugliatori, anche sottomarino che viene impiegato, è la dimostrazione che viene simulata di fatto una guerra nel Mediterraneo in cui si interviene contro obiettivi navali e sottomarini di una potenza ovviamente avversaria. Inutile negare che si ripropone esattamente come veniva fatto durante la guerra fredda, in cui la NATO interviene per liberare dalla presenza di unità navali, in questo caso ovviamente russe, dato l'escalation del conflitto ormai tra Occidente e Mosca, e intervenendo da questo punto di vista con operazioni di sbarco, operazioni di attacco, vere e proprie ricerca. C'è di fatto viene simulato sistematicamente la ricerca di sottomarini nucleari, vengono ricercati, individuati e poi si simula l'attacco e il loro annientamento. Di fatto ci si prepara attraverso questa esercitazione a quelle che sono le guerre navali moderne. Vorrei ricordare che purtroppo questa non è l'unica esercitazione che in questo momento interessa il continente europeo.
Era la domanda che stavo per farti.
Vabbè, allora aggiungo che non c'è ormai area dal Mar Artico sino al Mediterraneo, dall'Oceano Atlantico sino al Mar Nero, ovviamente considerando anche buona parte dei poligoni terrestri in Germania, ma nelle buona parte dei paesi europei, penso nelle Repubbliche Baltiche, in Polonia, Romania e Bulgaria, dove in questo momento non si stiano esercitando reparti terrestri, reparti navali e reparti aerei. Con una particolare rilevanza stavolta oltre al Mediterraneo anche del Mar Artico. La guerra in Ucraina ha accelerato il processo di militarizzazione e ovviamente di controllo militare di quella che è ritenuta ormai una delle aree strategiche centrali, dove è in atto un vero e proprio scontro tra le potenze, le grandi potenze internazionali, ma anche di paesi intermedi che puntano anch'essi al controllo delle enormi risorse economiche presenti nel Mar Artico sino al Polo Nord, e ovviamente dato anche i cataclismi climatici prodotti dagli insostenibili modelli di sviluppo occidentali, anche questo sta comportando lo scioglimento dei ghiacciai e dunque anche la possibilità di utilizzare alcune nuove rotte navali che ovviamente rimettono in discussione quelli che sono i controlli di corridoi marittimi eccetera, aprendo di fatto questa grande frontiera su cui ci si sta lanciando, e ripeto, non c'è paese, Italia compresa, che non punti al controllo politico, militare e ovviamente affaristico delle risorse del Mar Artico.
Decisamente, decisamente inquietante anche questa questione dell'utilizzo dello scioglimento dei ghiacci in versione bellicista per poter, come dire, controllare l'Artico, che per tanti sembra soltanto un blocco di ghiaccio, ma in realtà vi è una importanza strategica straordinaria, no?
Assolutamente, nel numero delle risorse presenti nell'Artico, ma già soltanto spesso la presenza dei ghiacciai, la presenza dell'acqua. Noi sappiamo quante guerre sono in atto a livello internazionale proprio per il controllo delle fonti idriche, per cui ovviamente è un centro fondamentale, ma quello che preoccupa particolarmente è anche l'apertura, l'utilizzo di nuove rotte. Vorrei ricordare che il famigerato MUOS di Niscemi, questo sistema di telecomunicazione satellitare realizzato all'interno di una riserva in Sicilia, ha avuto il suo battesimo funzionale nel 2014 proprio con un'operazione di collegamento satellitare con un sottomarino nucleare in immersione nel Mar Artico. di fatto, cioè avendo la possibilità per i sottomarini di transitare questa rotta, e ovviamente i sistemi spaziali, sistemi satellitari di telecomunicazione utilizzati per potersi collegare con questi sottomarini che sono a propulsione nucleare, pericolosissimi per il loro numero di reattori presenti, ma che sono soprattutto dotati di centinaia di missili a testata nucleare. Pertanto sono forze, continuano a essere sicuramente l'elemento di guerra nucleare strategica a livello internazionale.
Indubbiamente. E così, e in tutto questo teniamo conto che siamo di fronte ad un'escalation bellica difficilmente controllabile, in cui di fatto queste esercitazioni rappresentano spesso anche una prova di forza muscolare, un mostrare i denti, mostrare i muscoli, mostrarsi vicini e pericolosamente vicini.
Ovviamente la proliferazione di queste esercitazioni, di cui dico che ormai dal nord al Mediterraneo e da est a ovest investono tutta l'Europa, hanno soprattutto una funzione di intimidazione, una funzione di braccio di ferro, ovviamente in questo caso con la Russia, ma non soltanto con la Russia. In questo momento sono in atto enormi esercitazioni anche nel Mar Indo-Pacifico, ricordiamo che è stata avviata una grande esercitazione in Corea del Sud, e ovviamente in questo caso l'obiettivo è far sentire il fiato pesante, far sentire tutta la propria potenza muscolare di fronte a quello che è il grande avversario strategico delle forze armate statunitensi e NATO, ossia la Cina.
Sì, questo lo abbiamo visto anche con le esercitazioni intorno a Taiwan, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che indubbiamente, anche se non rappresentano ancora una corsa verso l'accelerazione bellica, però lasciano comunque sul terreno l'esplicitarsi di una tensione tra Stati Uniti e Cina che potrebbe, in un futuro non facilmente determinabile, sfociare in guerra aperta, e questo sappiamo che potrebbe essere il conflitto del secolo. Al momento non c'è ancora reciproca convenienza ad accelerare in tal senso, d'altra parte gli Stati Uniti difficilmente possono reggere due conflitti molto impegnativi in contemporanea, lo dicono gli stessi strateghi del Pentagono, ma certamente questa sarà una delle partite del futuro.
Ovviamente le esercitazioni in corso e i nuovi progetti di riarmo, gli investimenti enormi finanziari per il nuovo sviluppo di tecnologie e sistemi d'arma, ovviamente puntano a questa seconda tappa che ormai nelle intenzioni del Pentagono, nelle intenzioni dell'establishment statunitense, quello dello scontro frontale con la Cina. L'unico dibattito all'interno delle forze armate statunitensi è sui tempi, quando e come saranno pronti a poter pensare veramente ad avviare un braccio di ferro, ma sulla inequivocabilità, l'inevitabilità dello scontro all'interno delle forze armate statunitensi, purtroppo il pensiero è unanime.
Ecco, questo inquieta anche perché siamo di fronte ad una superpotenza militare assoluta, nel senso che secondo tutti gli analisti la capacità militare degli Stati Uniti è di gran lunga superiore a quella di tutti gli altri, però in un quadro di indebolimento del ruolo degli Stati Uniti dal punto di vista imperialistico, hanno perso tutte le guerre che hanno vinto, e contemporaneamente con la presenza di un mondo sempre più multipolare in concorrenza l'uno con l'altro e con una disponibilità di armi di distruzione assoluta oramai in vastissime aree del pianeta.
Hai fatto bene anche a porre la questione della multilateralità. Molto probabilmente l'escalation militare e anche queste esercitazioni non sono soltanto un segnale a Mosca o a Pechino, sono un segnale anche alle potenze economiche. Penso a quelle del BRICS, che riguarda il Brasile, riguarda l'India, ma riguarda altri paesi del Medio Oriente o del sud-est asiatico che ovviamente hanno tassi di sviluppo enormi e che rimettono in discussione ovviamente la politica del controllo del dollaro. Questo ovviamente comporta che l'unica possibilità di controffensiva, che ovviamente non può avvenire dal punto di vista economico e finanziario, perché ovviamente è su questo che gli Stati Uniti hanno dimostrato l'enorme fragilità, l'unico modo per cui possono far risentire la loro potenza attraverso il controllo militare e soprattutto attraverso anche il rilancio di politiche che è quello della corsa al nucleare. Il nucleare è tornato a essere l'elemento cardine delle strategie, purtroppo non soltanto delle forze armate statunitensi, per tentare di risolvere problemi che riguardano anche le crisi industriali, che riguardano anche le crisi di profitto e le crisi di sviluppo economico.
Esatto. Insomma, scusa, una partita decisamente complessa. E hai qualcosa che ritieni opportuno aggiungere ancora prima che ci salutiamo?
No, l'unica cosa è veramente, tornando al discorso delle università, e credo che veramente abbiamo superato qualsiasi limite della decenza. Non è assolutamente consentito e pensabile che le università diventino il laboratorio strategico culturale per le nuove politiche delle forze armate italiane, statunitensi e NATO. Qui siamo ben oltre lo scambio di interessi, ben oltre della economicizzazione, di guadagnare qualche soldo attraverso il progetto. Qui di fatto è la trasformazione dell'università in vero e proprio laboratorio politico-sociale delle guerre del XX secolo. Su questo è necessario aprire un grande dibattito in Italia e soprattutto bisogna tornare a mobilitarsi nell'università e nelle scuole contro questo modello.
Grazie Antonio, alla prossima.
Buon lavoro, grazie.